But they all came out of the woodwork
on the day the Nazi died. They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat. Was Hess remained in prison, then the fascists, they were beat. So the promise of an Aryan world would never materialize.
So why did they all come out of the woodwork on the day the Nazi died?
E 12 e 20 minuti, un po' di consueto ritardo per la puntata odierna di Miss Pavlichenko. L'appuntamento settimanale in cui si chiacchiera di estreme destre in Europa, in Italia e nel mondo.
And we'll never rest again until every...
Dove si parla appunto di estreme destre e antifascismo in Europa e nel mondo. Ancora qualche minuto di musica, tanto per alleggerire un po', prima di iniziare con i primi collegamenti.
Une fois, un grand pays où l'on croit encore mille et une histoires. Endormi, on y fait la nuit sur le brouillard. On ne nie pas les crimes, on écrit ses détails sur le boulevard. Bavure d'état, abus de pouvoir, on est pute à vue sur les boulevards. Rature le bouillou, la battue dans la rue, ce n'est pas le plus bavard. Ici l'école ne fait pas ses devoirs, pas assez d'état d'âme, condamne le droit, condamne à la mémoire. S'insurger au lycée, passoire. Il laisse passer lisse et ses livres disent tes géos sont des passoires. Les grands idéaux et leurs penseurs s'asseoir au banc des accusés, passe des préaux. Enseigne du supérieur au nom propre, concept immaculé. Parlons plus haut et plus vrai, Jules Ferry n'était qu'un sale enculé. Mille fois mille lois au comptoir, les soutanes pactisent avec les sous-offres. Bénissent le code noir, puisqu'il permet de baptiser en masse les sous-hommes. Excuse, c'est le seul travail honnête, ce qu'on vous offre au fait. Ils ont rien dit, vos visionnaires à cette sombre époque. Les philosophes des Lumières, je cite, on le sait et on s'en moque. On en est mort du mélange des genres, ma culture dérape. Cette phrase me dérange car elle perpétue la France des races. Histoire de France.
E come dicevamo, in attesa di aprire i collegamenti esterni, ci prendiamo un po' di tempo per leggere qualche informazione che ci arriva dall'estero, che andiamo a riprendere da alcuni siti di informazione di movimento. La prima riguarda il seguito di una vicenda che avevamo avuto modo anche di raccontare lo scorso ottobre. Ricorderete, il 12 ottobre 2013 in Spagna si celebrava il Dia de la Hispanidad, un giorno nell'anniversario della scoperta dell'America. Le organizzazioni di estrema destra spagnole e catalane si erano riunite dentro questo movimento definito Marcha por la Unidad de España, riunendosi nella zona di Barcellona del Montjuic. Un cartello di forze neonaziste, neofasciste, in cui erano riunite la Falange, l'Alianza Nazionale, altri piccoli gruppetti e partiti. Una manifestazione comunque terminata con una reazione militante degli antifascisti, e di cui ieri 29 gennaio prendiamo la notizia. Ci arriva dalla piattaforma di informazione infoout.org. Un nutrito dispiegamento di forze dell'ordine ha fatto irruzione all'interno del centro sociale Canvies per effettuare alcune perquisizioni. L'operazione sembra legata agli arresti scattati ieri, quindi parliamo di martedì, gli arresti sono di martedì 28, nei confronti di sei antifascisti accusati di aver partecipato agli scontri che scoppiano lo scorso 12 ottobre nel quartiere Sanz contro la presenza di militanti dell'estrema destra. Secondo la polizia, infatti, l'assalto ai fascisti sarebbe partito proprio dal Canvies, e il tribunale ha quindi ordinato l'irruzione di questa mattina, parliamo sempre di mercoledì 29, quindi di ieri. L'operazione è scattata alle prime ore del giorno con la completa militarizzazione dell'area attorno al centro sociale, mentre le forze dell'ordine sfondavano la porta del Canvies e costringevano le persone presenti all'interno a rimanere bloccate per diverse ore senza poter comunicare con l'esterno. E all'interno del centro sociale c'erano però persone che nulla hanno a che fare con i fatti di ottobre, e sia gli occupanti che i residenti della zona hanno denunciato il dispiego spropositato di agenti di polizia e l'accanimento poliziesco e giudiziario sul Canvies. Ovviamente questa notizia di nemmeno 24 ore fa, almeno arrivata in Italia nemmeno 24 ore fa, ci premureremo di avere un contatto diretto con Barcellona per proseguire appunto il racconto di quello che si muove in quel della Catalogna.
Grandir en s'appuyant dessus du sang, de la pisse et de l'alcool et des fous qui prennent ces mêmes murs pour leur psy. L'unique témoin des choses interdites, les murs de ma vie, pierre silencieuse, parfois glorifiée, parfois maudite, fraternelle. Toujours de la partie lors des bringues, lors des coups forts, l'enfoiré et le mur qui nous rend dingue. Les mêmes enfants lorsque l'OM gagnait, quand ma ville est en fête, c'est fête du soleil, du plateau ou du panier. Quand les murs s'abreuvent de ponches et vibrent au son, quand soudain danse les murs de ma vie, les murs de ma vie. Jusqu'au petit bout avant d'aller dormir, témoin Noël et nos barres de rire, de nos premières bagarres portées jusqu'à nos premiers pas de guerre.
Altra notizia, questa di giovedì 23 scorso da Vienna, letta su antifa.de, ritrovabile sempre su infaut.org in italiano. La notizia di contestazione del ballo degli accademici a Vienna, una scandaloso sfoggio di sfarzo aristocratico, scrivono da InfoOut, dove tutti i rampolli di estrema destra, giovani e meno giovani, si incontrano in genere ogni anno, una cerimonia appunto annuale indetta dal partito austriaco FPOE, partito xenofobo di estrema destra. Questa giovedì scorso sera appunto è stata una grande manifestazione di circa 8.000 persone, con anche presenze dalla Germania, che è andata a contestare questo incontro. Un corteo molto partecipato e numeroso che ha sfilato per le vie di Vienna, andando anche a violare la zona rossa intorno al luogo dove il ballo degli accademici si svolgeva, scontrandosi con la polizia in diversi punti dell'anello intorno a questo palazzo e assaltando successivamente un commissariato. Ancora una volta gli antifascisti austriaci con gli antifascisti tedeschi hanno voluto affermare che non c'era possibilità per nessun partito xenofobo di estrema destra di fare eventi pubblici di questa portata in città, tant'è che la manifestazione appunto era, come dicevamo prima, particolarmente numerosa e partecipata anche dalla gente del luogo. La polizia ha avuto diverse difficoltà per tenere calma la situazione, per proteggere la festa, che è stata disertata da moltissimi dei partecipanti che avevano dichiarato di essere presenti. L'utilizzo della polizia di cariche lacrimogene, spray urticanti e altre tattiche è stato comunque neutralizzato dalla manifestazione molto numerosa, che ha continuato a sfilare appunto fino all'assalto di un commissariato, per poi sciogliersi e dichiarare che Vienna resta ancora antifascista e non accetta raduni di questo genere.
Tanto per aggiungere due elementi a questa notizia, che tra l'altro C'era capitato anche qualche tempo fa di raccontare da questi microfoni in altri spazi, perché appunto no, quello del ballo degli accademici tradizionalisti austriaci è ormai una tradizione che si ripete da qualche anno, per quanto quest'anno la contestazione sia stata evidentemente ben più forte e partecipata. L'FPÖ, ovvero il Freiheitliche Partei Österreichs, ovvero il Partito della Libertà, diciamo, austriaco, è la struttura nazionalista, l'organizzazione nazionalista erede del vecchio partito di Haider, a cui è succeduto Heinz Christian Strache, e che attualmente rappresenta il punto di riferimento per le prossime europee per quanto riguarda la Lega Nord e altri partiti come il Front Nazionale, Vlaams Belang e altri movimenti identitari europei, che ne avevamo appunto anche questa una notizia già da noi riportata. Erano stati i protagonisti di questo meeting torinese dello scorso dicembre, nel quale era stato apparentemente concluso l'accordo per costituire alle prossime europee un cartello elettorale di stampo euroscettico e un cartello elettorale che avrebbe dovuto appunto raccogliere tutte quelle forze tendenzialmente di destra, ma in qualche maniera ancora presentabili nell'arco politico europeo, che ripetiamo appunto avrebbe raccolto l'FPÖ, il Front National di Marine Le Pen, insieme a loro e alla Lega del nuovo segretario Matteo Salvini, avrebbe raccolto anche i cosiddetti democratici svedesi, nome letterale del movimento, e altre organizzazioni come anche il Partito delle Libertà olandese. Sempre ancora in attesa di novità dal nostro collegamento di oggi, continuiamo a muoverci nello spazio europeo per raccontare la settimana particolarmente intensa delle mobilitazioni antifasciste, come anche purtroppo dell'attivismo di estrema destra. In breve riportiamo anche una notizia del 25 gennaio, ovvero l'assalto da parte di un centinaio di neofascisti di Alba Dorata, anche qua la prendiamo da infout.org, che riprende comunque una notizia e un video di Antifa Dada, un canale Dailymotion nel quale è possibile visionare anche dei video riguardanti questi fatti. Il 25 gennaio, appunto, nel sobborgo di Cherazzini al Pireo, quindi ci troviamo nelle prossimità, nei sobborghi di Atene, un centinaio di militanti di Alba Dorata si è mosso in una sorta di corteo nei luoghi dell'omicidio di Pavlos Fyssas, profanando il luogo dell'omicidio, dove ovviamente da quel giorno si sono comunque raccolti ricordi, dediche e quant'altro possa ricordare il rapper antifascista assassinato dai neonazisti di Alba Dorata il 18 settembre scorso, non contenti hanno e ovviamente, come ciò accade ormai sempre più spesso in Grecia, tutelati dalla, in questo caso, non presenza delle forze dell'ordine se non in forme molto blande e ovviamente più a sostegno che a cercare di gestire qualsiasi situazione, hanno tentato questi neonazisti di assaltare il centro sociale Resalto, che si trova lì nelle vicinanze, accolti però da una gragnuola di sassi e altri oggetti dal tetto dello spazio sociale, sono dovuti correre ai ripari. Non contenti, hanno però anche danneggiato una casa, e appunto il video che viene riportato da questo canale Antifaddada sul sito, sulla piattaforma Dailymotion, mostra anche le immagini dell'abitazione e della stanza, tra l'altro, dove apparentemente, insomma, dal mobilio direi che è una stanza di un bimbo, si vedono sassi e vetri frutto dell'aggressione.
Gaza Strip was getting bombed, Obama didn't say shit. After you divorce yourself from the right-wing propaganda campaign, it's all simple and plain. America could stand the game. Your president got an African name. Now who you gon' blame when they drop them bombs out of them planes using depleted uranium? Babies looking like two-headed aliens. Follow the money trail that leads to the criminal. Ain't nothing subliminal to it. That's how they do it. See the game they running. Give a fuck if he's cunning, articulate, and handsome. Afghanistan held for ransom by the hand of this black man. Neo-colonial puppet. White power with a black face. He said, fuck it, I'll do it. A master of disguise, expert at telling lies. Then they gave him a Nobel Peace Prize. Should have known he was trained in Chicago. Word to Chairman Fred and Mark Clark. What they do in the dark will come out in the light like a WikiLeaks site. So I guess Nkrumah was right. Who's ready to fight? Last stage of imperialism. I ain't kidding. In the immortal words of Marvin Gaye, this ain't living.
E finalmente abbiamo con noi il collegamento che avevamo annunciato. Matteo Tacconi, firma del Manifesto, ci senti?
Sì, buongiorno.
Buongiorno a te, scusaci, ma appunto, come dicevamo, abbiamo insomma, fremevamo dal riuscire ad aprire questo collegamento con te. Andiamo a ragionare un po' di quello che si sta muovendo a Kiev, in Ucraina in generale. I media italiani, insomma, ci riportano come sempre una con difficoltà la complessità di quella situazione, e che, insomma, apparentemente un giorno viene vista come una mobilitazione a favore dell'Unione Europea, il giorno dopo mostrano immagini inequivocabili di presenze neonaziste in piazza, gli appelli di Yulia Tymoshenko, insomma, non è niente è così chiaro e limpido, e probabilmente il tutto è molto complesso. Quindi intanto ti chiediamo un po' di farci un po' la panoramica per quello che è l'idea che ti stai facendo tu di quello che sta accadendo.
Ma quello che sta accadendo o non accadendo è abbastanza chiaro, cioè c'è stata una radicalizzazione totale nel corso delle settimane. Ricordiamo che la protesta è iniziata il 21 novembre, quando Yanukovych, presidente ucraino, ha respinto gli accordi di associazione con l'Unione Europea. Ecco, da quel giorno ad oggi, via via, strada facendo, c'è stata una radicalizzazione totale e si sono venuti a creare due campi completamente contrapposti. C'è il blocco di Yanukovych e dall'altra parte c'è un insieme frassaiatissimo ed eterogeneo di gruppi, individui che, come tu raccontavi, vanno sia dall'estrema destra, ma ci sono dentro anche dei giovani studenti europeisti, sindacalisti, ONG, c'è veramente di tutto. Secondo me fare distinzioni destra-sinistra è un po' inutile, pur se insomma la testa di questo movimento è chiaramente un po' più orientata, cioè orientata a destra, nazionalismo eccetera eccetera, ma anche nazionalismo è una parola che non aiuta troppo a capire la situazione. Immaginiamo un grande contenitore dove c'è dentro di tutto, che si è posto come obiettivo quello di mandare a casa Yanukovych, e si combatte sulle strade a Kiev. C'è Piazza dell'Indipendenza presidiata e occupata da ormai più di 2 mesi, ci sono alcuni ministeri che sono stati occupati, vicino allo stadio della Dinamo Kiev ci sono barricate dove, cioè, lì non c'è un'occupazione ma c'è proprio uno scontro corpo a corpo tra la parte radicale della protesta, che forse a questo punto è più una rivoluzione, e le forze di sicurezza. Ci sono stati 4-5 morti, se non sbaglio, ad oggi, e poi dopo tutto questo si è spostato anche nella provincia, nelle regioni ucraine dell'ovest, che sono quelle dove i 3 partiti dell'opposizione, poi magari diciamo anche chi sono, raccolgono il grosso dei loro voti. I dimostranti hanno occupato alcune sedi dei governatorati regionali nominati governatori da Yanukovych, quindi espressione del potere di Yanukovych. Il partito delle regioni, che è il partito di Yanukovych, ha chiuso gli uffici in quei distretti, però lì dove è forte, cioè nell'est del paese, ha mandato in piazza i titushki, che sono dei provocatori vicini al partito delle regioni, per respingere le proteste e le tentate occupazioni dei palazzi del potere. Insomma, questo è quello che si è mosso e si sta muovendo un po' sul terreno, pur se negli ultimi 2-3 giorni c'è una specie di ferma immagine, perché nel frattempo si è iniziato in Parlamento a trattare su un possibile compromesso.
Senti, giustamente iniziavi a accennavi a quella che è la composizione politica poi di questo fronte delle opposizioni, e diciamo sicuramente la figura più evidente presente in piazza è l'ex campione pugilato Klitschko. E ora non ricordo quale dei due fratelli, al momento sono due ovviamente,
Vitali Klitschko, quello.
Ma appunto le bandiere presenti vanno da Svobo, da movimenti nazionalisti, o comunque appunto come dici te, ovviamente anche cambiando un po' le categorie di questo termine quando si ragiona di Ucraina, così come anche sono evidenti le simbologie neofasciste o banalmente quelle legate a una tradizione che è un po' anche quella che della seconda guerra mondiale, della guerriglia da una parte antirussa ma anche antitedesca, che è maturata in Ucraina, ma che appunto tutto si può definire tranne che nei termini sicuramente di antifascista.
Sì, guarda, allora il discorso è in parte come lo dici tu, per dire i movimenti, i partiti più presenti, quantomeno a livello mediatico ma pure fisico direi, sono Svoboda, che è un partito di estrema destra radicato nelle regioni occidentali del paese. Si crede il detentore della scienza nazionalista ucraina, e però è un partito che, cioè, non è che lo votano solo quelli di estrema destra, perché, cioè, fino al voto del 2012 non era minimamente rappresentato in Parlamento ed eleggeva consiglieri comunali solo nell'ovest dell'Ucraina, poi ha preso più del 10% dei voti. È stato il secondo partito a Kiev, questo al voto del 2012, elezioni generali, quindi ha raccolto anche un voto di protesta stanco dei partiti tradizionali, che sono fondamentalmente il partito di Yanukovych e il partito della Timoshenko, che si chiama Patria, traslitterato in italiano, ed è il secondo partito che l'opposizione parlamentare. Il terzo, io vado un po' in ordine sparso, veniamo a Klitschko. Klitschko presiede un partito che si chiama UDAR, centrista conservatore aperto all'integrazione in Europa, ha fatto una partnership con la CDU tedesca, e poi tornando sulla piazza, oltre a Svoboda ci sono Pravi Sektor, movimento meta paramilitare di estrema destra, ci sono gli attivisti di Spilna Prava, che anche loro hanno vissuto una sorta di trasformazione, perché fino a qualche anno fa monitoravano le elezioni, facevano qualche flash mob, adesso vestono in mimetica e occupano i ministeri, insomma. E questo a me mi ha fatto molto riflettere, perché leggendo pure ieri una dichiarazione, un giuramento di si è costituita una Guardia Nazionale Ucraina, fatta fondamentalmente dai giovani di Euromaidan, quelli che stavano sulla piazza sin dall'inizio. Insomma, io la tendenza che vedo è che oltre a queste sigle visibili di estrema destra e anche paramilitari, così c'è proprio una radicalizzazione, cioè la gente si autoarma e si autodifende, cioè la polarizzazione ormai è una fase superata, qui proprio c'è una radicalizzazione della lotta e tutto qua, insomma.
Sì, infatti sembra, appunto, come dicevi te, sembra molto evidente da semplicemente video e foto, oltre che ai numerosi articoli, appunto le testimonianze come quelle che ci riesci a dare tu, che appunto la situazione è, come dicevi, di una radicalizzazione ben diffusa, in cui anche dalla descrizione dei vari partiti partiti e gruppi che ci hai fatto, sembra che comunque l'estrema destra abbia saputo lavorare molto bene tra la popolazione, quantomeno anche in passato, prima che si formasse Euromaidan o appunto questa protesta allargata di questi
Lì sai, c'è pure una competizione interna ai partiti dell'opposizione, cioè che sono uniti nel contestare Yanukovych e nel cercare di, non dico deporlo, perché diciamo, cioè loro cercano un voto presidenziale anticipato in modo tale da capitalizzare politicamente tutto questo movimento che si è creato, eppure il consenso in calo di cui ha risentito Yanukovych. Però appunto c'è una competizione interna, cioè Svoboda si vuole accreditare come il partito della piazza, cioè un po' sulla piazza, un po' sulle barricate. Klitschko pure va a negoziare sfoggiando i pettorali con le forze di sicurezza e i dimostranti radicali sulle barricate. Quelli della Timoshenko evocano continuamente la liberazione della Timoshenko, che dal carcere invita tutti quanti a non negoziare con Yanukovych. Ecco, insomma, la tendenza è questa: competizione interna tra i partiti d'opposizione e poi la difficoltà tattica di, da un lato, cavalcare l'onda della protesta rivoluzione e dall'altro anche cercare di contenerla, perché pure di questo si tratta, insomma, cioè, sai, stanno negoziando con Yanukovych e devono tenerli un po' a bada dagli scapestrati che stanno sulle barricate. Questo è il punto, e quindi sono in una situazione un po' scivolosa, di cui Yanukovych sta cercando di avvantaggiarsi.
Certo, tra l'altro notavamo la notizia di ieri sera, se non sbaglio, dove proprio nell'occupazione del Ministero dell'Agricoltura, non so, sono scontrati Svoboda e cioè militanti di Svoboda e gli occupanti del ministero, che se non sbaglio facevano parte a uno di quei gruppi mimetica di cui parlavi prima, e nella notizia riportavano scontri anche con armi da fuoco e granate e con diversi feriti e successivo poi abbandono al Ministero dell'Agricoltura, e con Svoboda che chiedeva appunto di abbandonarlo agli occupanti per mantenere un dialogo. Poi non sappiamo, l'articolo era comunque molto frammentario.
Sì, anch'io ho letto, cioè sì, ci sono diverse tesi, mi è sembrato di capire che c'è un pezzo di movimento che ha chiesto a questi di Spilna Prava, che occupavano il palazzo, di lasciarlo per, diciamo, facilitare un po' la trattativa. La notizia delle ultime ore a questo proposito è che il Partito delle Regioni ha approvato una misura in cui propongono l'amnistia per tutti quelli che sono stati arrestati dall'inizio delle dimostrazioni contro Yanukovych, però in cambio dello sgombero della piazza dei palazzi da effettuare entro 15 giorni, e i tre leader dell'opposizione, Klitschko, Siabornik, che è quello di Svoboda, e Yatsenyuk, che è il locotenente della Timoshenko, hanno detto che parleranno con la loro gente per le strade, per la strada, per illustrare un po' la situazione. Cioè, sono un po' sotto ricatto, diciamo, no? Cioè, tipo, vi liberiamo la vostra gente, però voi liberate la piazza. Questo è un po' il punto. Se non la liberano, io non so cosa possa succedere. Poi c'è pure, magari possiamo parlarne, la faccenda internazionale. Questa partita si risolve anche tra Bruxelles e Mosca, e l'Ucraina sta in mezzo.
Beh, certo, chiaramente. Bene, allora, detto ciò, e avendo fatto questo quadro della situazione, ti ringraziamo e ci teniamo eventualmente in contatto per gli aggiornamenti di questa situazione. Mi sembra, appunto, come dicevi, abbastanza, oltre che calda, è un momento importante per capirne le evoluzioni.
Va bene.
Detto questo, ti ringraziamo, ti salutiamo e a presto.
Ciao, a presto.
Mengoa ez naiz eta zaukata bizten baskorek Eta norbait ez zioen bezala odole mankorrek Baina hemen guzkuntza ustore ikasidet eta euskal gizartean
Ancora all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, così qualche coordinata web per seguire le vicende ucraine senza passare per il filtro dei media italiani. Abbiamo, e comunque con un punto di vista anche magari che interessa maggiormente il pubblico, gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa radio, sicuramente il sito libcom.org in inglese, una pagina nella quale avvengono costantemente aggiornamenti in lingua inglese dalla mobilitazione, e con attenzione a quelli che sono gli aspetti, i punti di vista, diciamo, di sinistra, antifascisti, in particolare libertari, che ci vengono dalla piazza Maidan di Kiev. In particolare segnaliamo questa interessante intervista del 28 gennaio, intervista a un attivista della Unione Autonoma dei Lavoratori, che è un sindacato di base libertario, e un altro blog invece Zylt, zylt.livejournal.com, in cui sono raccolte una impressionante serie di foto e aggiornamenti da parte di un attivista, di un giornalista indipendente ucraino. Quindi con questo vi lasciamo ancora un po' di musica e poi riprendiamo la nostra trasmissione. Rimaniamo sempre a est e con un'altra delle nostre voci di studio, finalmente arrivata nonostante la pioggia e il traffico. Andiamo a parlare di Russia, questa volta parliamo di Russia, andiamo a rivedere un po' cosa si muove intorno alla figura di Vladimir Putin, il neo zar, ormai agli sgoccioli, a poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Sochi, l'evento tanto atteso nel quale un po' ci sarà la verrà sancito il un po' questo ormai quant'è 15 anni, quasi 20 anni di potere di Putin e Russia unita sulla Russia. Ne andiamo appunto a parlare.
Sì, dunque abbiamo lasciato la piazza Maidan di Kiev per arrivare a Sochi e ci siamo lasciati parlando proprio di che senso ha, diciamo, la vicenda ucraina nell'ambito della cosiddetta geopolitica europea. Beh, proprio la vicenda di Sochi, proprio l'inaugurazione che sarà fatta da Vladimir Putin il prossimo 6 febbraio degli giochi olimpici invernali, con il mondo in qualche modo che guarda già oggi alla Russia, ci consente di fare un brevissimo ragionamento su che cosa sta succedendo in Russia, soprattutto su qual è la linea politica che sta seguendo Putin. Sappiamo che i giochi sono stati accompagnati da una serie di affari loschi, c'è di tutto, c'è la mafia, ci sono gli amici di Putin, ci sono gli oligarchi che stanno dietro appunto questi lavori, c'è lo sfruttamento della manodopera, spesso immigrati e quant'altro, ma c'è anche qualcos'altro, c'è il senso, diciamo, della nuova grande Russia che Vladimir Putin cerca di accreditare all'estero e di cui appunto i giochi saranno una sorta di celebrazione internazionale. Solo qualche giorno fa, qualche settimana fa, il 17 gennaio, alcuni gruppi della destra radicale italiana hanno cercato di portare all'Università di Milano la voce di questa nuova Russia. Alcuni esponenti politici fatti venire appositamente da Mosca, ma anche in videoconferenza Alexander Dugin. Proprio la figura di Alexander Dugin illustra bene che cosa sta diventando la Russia di Putin. Perché? Perché, detto molto brevemente, Alexander Dugin è una sorta di Alain de Benoist russo, cioè un filosofo, uomo di cultura della nuova destra, cresciuto negli ultimi 20 anni fino a diventare una figura di primo piano del dibattito politico di Mosca. Cresciuto con quali idee e quali idee ha portato, per così dire, alla corte di Putin? In particolare un'idea, l'idea forte, che è quella che fa vedere, tra l'altro, oggi, che fa guardare a Putin anche molti esponenti dell'estrema destra europea, la cosiddetta idea eurasiatica. Di che cosa si tratta? Si tratta di una teoria politica che è nata tra le due guerre mondiali, inizialmente nella Russia bianca e poi nell'esilio dei russi fuggiti alla rivoluzione bolscevica, ma che poi ha ritrovato spazio anche nella Russia staliniana e che sostanzialmente sostiene l'idea che diciamo la Russia sia una sorta di nuova Bisanzio, dove l'autoritarismo e l'ortodossia religiosa dovrebbero avere il primato, che esiste uno spazio nazionale russo che include anche le diverse nazionalità in una logica imperiale, quindi non solo i russi bianchi, ma ad esempio il Caucaso, ad esempio diciamo tutti gli ex territori dell'Unione Sovietica, e uno spazio più largo, che è più o meno quello del vecchio patto di Varsavia, che dovrebbe fare riferimento a Mosca. Per gestire, diciamo, questo grande impero eurasiatico, i riferimenti, sosteneva Dugin già quando era un oppositore, diciamo, alla fine dell'Unione Sovietica, negli ultimi anni dell'Unione Sovietica, c'è bisogno di rinunciare a qualunque imitazione dei modelli liberal-democratici occidentali e immaginare invece una forma plebiscitaria, una forma di populismo in cui il rapporto diretto tra il capo e il popolo, diciamo, non abbia mediazioni. Si dirà che nella versione moderna di tutto ciò è quella che poi ha accompagnato ad esempio l'amicizia di Putin con Berlusconi e quant'altro, ma in realtà dentro lo spazio russo questo significa negli ultimi anni un ritorno del nazionalismo panrusso, un ritorno della xenofobia e soprattutto l'idea, appunto la stessa che dava da titolo anche all'iniziativa milanese, che il mondo debba essere multipolare. Che significa, di cosa si tratta? Riconoscere che intorno a ogni grande potenza, la Cina, gli Stati Uniti, la Russia ovviamente, esista una vasta area di influenza che non è soltanto un'area di influenza economica, non sono solo gli scambi dei gasdotti, ma è uno spazio geopolitico con specifiche coordinate culturali, politiche, religiose. Per cui lo spazio che Putin vuole guidare, è uno spazio dove c'è poca democrazia, molta religione e, diciamo, un autoritarismo abbastanza spinto. È un po' questo il segnale che fa da collante a tutte le diverse iniziative che Putin ha preso in questi anni, compreso candidarsi a rappresentare la difesa dei valori tradizionali, tutta la polemica sui diritti omosessuali e sulla famiglia e quant'altro. Questo è un po' il quadro. Il problema è che, appunto, fino a qualche anno fa gli ideali, l'ideologia, per meglio dire, eurasiatica era limitata, accantonata ad alcuni ambienti molto, molto limitati. Oggi Alexander Dugin, invitato in Europa da tutti i gruppi della destra radicale negli ultimi anni, è diventato di fatto uno dei maggiori consiglieri di Putin, e solo qualche mese fa lo stesso Putin ha scritto su Isvezia un lungo articolo per spiegare proprio come l'idea del mondo multipolare e la cultura eurasiatica saranno d'ora in poi l'ideologia e, diciamo, l'orizzonte culturale a cui guarderà la sua Russia. È questo un po' il dietro le quinte della vicenda di Sochi, cioè quello che non si vede nell'affermazione economica, sportiva dei giochi olimpici, ma che sta dietro alla nuova cultura putiniana. Ed è anche questo, visto che postula appunto l'esistenza di uno spazio eurasiatico lontano dall'Occidente, a cui guardano anche quei gruppi della destra radicale europea che vedono nell'abbandono della democrazia rappresentativa, nell'idea appunto che si debba pensare a delle forme plebiscitarie e autoritarie di potere, il loro orizzonte. Questo è un po', diciamo, lo scenario rispetto a quello. Ovviamente ci sarebbe molto da dire, e probabilmente nelle prossime trasmissioni cercheremo anche di capire che cosa accade in Italia, dove negli ultimi anni le teorie eurasiatiche hanno avuto una grossa diffusione, dove ci sono riviste, pubblicazioni e iniziative.
Sì, ti incalzerei, ma proprio in due parole, anche perché siamo in addirittura d'arrivo, ma su quello che è un po' questo curioso sfondamento a sinistra che stanno iniziando ad avere le teorie eurasiatiche. Stiamo parlando ancora di cose assolutamente limitate, ma che in alcuni piccoli centri hanno purtroppo una loro ribalta, un loro palcoscenico, anche dentro spazi che, insomma, sono stati finora comunemente considerati di compagni, di attivisti di movimento o di quella galassia di partiti e piccoli partiti della sinistra italiana, e che, diciamo, si sono un po' folgorati su questa via dell'euroasiatismo con tutto quel contorno di anche ambiguità, lo possiamo dire tranquillamente. L'abbiamo citato più di una volta anche sulla questione siriana, i protagonisti sono noti, a partire da Uday Ramadan e questi che si sono schierati a cavallo fra i neofascisti e una certa sinistra rossobruna nel sostenere tanto Assad quanto poi vediamo dare il loro consenso completo oggi a Yanukovych, ieri a Putin, eccetera, in questa visione di complesso euroasiatico in cui poi la potenza in cui tu, diciamo, a reggere le fila non sono poi i contenuti o la pratica politica, ma fondamentalmente questa immagine tra virgolette antiimperialista, di blocco antiimperialista alternativo agli Stati Uniti.
Sì, c'è da dire che appunto le teorie eurasiatiche, dopo aver rappresentato la prima opposizione, diciamo, alla Russia di Lenin, alla Russia della rivoluzione, sono rientrate a Mosca attraverso la svolta staliniana, e degli intellettuali anche negli anni Ottanta sostenevano l'idea che la grande potenza dell'URSS e i paesi satelliti e i popoli, diciamo, legati ad essa rappresentavano una visione, una nuova visione panrussa, un po' come era stata quella dello zar. Quindi il problema è l'internazionalismo, non era in qualche modo l'idea di un regime vagamente autoritario che avesse una propria sfera di influenza. Quello che sta cercando oggi di recuperare Putin, e non è un caso che negli ultimi anni a Mosca siano tornate d'attualità sia le immagini, diciamo, di Stalin e del mito dell'URSS, soprattutto attraverso il suo mito militare, e quelle dello zar e della Chiesa ortodossa.
Va bene, io direi che con questo andiamo a chiudere la puntata di oggi. Abbiamo sforato di pochi minuti, non abbiamo idea, non vediamo GR in arrivo. A questo punto vi lasciamo con un po' di musica, con l'appuntamento sul web, alla pagina Facebook Miss Pavlicenko 87.9, al sito www.ondarossa.info per ascoltare le puntate precedenti e speriamo a breve anche quella odierna. E per il resto ci sentiamo giovedì prossimo a 12:15. Fascist with a gun, cause it's stopping us from unity. We cannot see reality, just vanity, insanity. Fusion cannot stand it, see. No man, fascist man will ever get me out of the land. So understand, fusion plan, just stop them.